avete guardato questi capitoli? Quindi è venuto un po' di tempo. Più voi riuscirete a immergervi nella lettura di queste pagine, meglio sarà. Meglio sarà questo, indipendentemente da quella che potrà essere poi la fedele partecipazione a questi nostri incontri, quello che sarà il bagaglio di notizie e di considerazioni che io potrò offrire. Quel che conta è che voi vi immergiate nella lettura di queste pagine, nell'impatto, nello scontro diretto e anche nella assimilazione che vi riguarda personalmente, e ciascuno certo in quanto è poi persona che nel proprio piccolo porta delle responsabilità che sono sempre più grandi di quella vicenda che si limitasse alla semplice esistenza personale di ciascuno. Bene, vediamo di accompagnare il nostro Abramo nel suo cammino, un cammino che comporta uno spostamento di ordine geografico, una strada, le sue tappe, le novità e insieme le cose che si ripetono, le operazioni sempre uguali a se stesse fino alla nausea. Abramo, chiamato, Abramo a cui Dio ha comunicato le promesse, Abramo dinanzi al quale Dio ha aperto un avvenire del tutto inimmaginabile, avvenire che d'altronde Abramo non possiede, di cui Abramo non può determinare le scadenze. Le promesse gli sono state date, ma i compimenti di quelle promesse sono completamente fuori della sua possibilità di operare, di ottenere, di realizzare. Il Signore gli ha detto un certo giorno: non è per te, è per la tua discendenza. Abramo ha continuato ad avanzare. Il suo silenzio si è tradotto in un grido, in un sospiro, in una invocazione del nome santo di Dio. Nei capitoli che seguono, anzi, già a partire da questo capitolo 12, il racconto ci aiuta in momenti diversi con la rappresentazione di situazioni sempre nuove, ci aiuta a comprendere dal di dentro le difficoltà che Abramo sta vivendo. E ci aiuta a prendere atto, il racconto biblico, degli errori nei quali Abramo si trova invischiato. Perché vedete, Abramo conosce momenti di sofferenza, di stanchezza, di smarrimento. Abramo è stordito. Abramo non riesce a misurare con esattezza la portata delle promesse di cui è depositario. Abramo è messo alla prova. Abramo è stretto in una morsa a cui peraltro egli non si sottrae. Ed ecco, Abramo sbaglia. Il racconto biblico, così come per tanti altri grandi personaggi, anche nei confronti di Abramo mostra alcuna solidarietà preconcetta. Voi vi siete certamente resi conto della serietà e anche della severità con cui le pagine della Sacra Scrittura descrivono le vicende di personaggi, anche i più illustri, anche i più santi, i grandi personaggi che il popolo di Israele ama considerare come i propri rappresentanti più autorevoli. Pagina biblica non mostra mai nei confronti di nessuno una simpatia preconcetta, e così nemmeno nei confronti di Abramo, che pure è il progenitore di tutti, è colui che apre la strada, è colui che ha dovuto in prima persona pagare il prezzo di una ricerca che lo esponeva ad un continuo ad una continua esperienza di spiazzamento. Spostamento. Abramo sente costantemente nella sua vita incombere la minaccia di realizzarsi come spostato, di essere uno spostato. Proprio lui che va cercando la realizzazione delle promesse ha costantemente il timore, quasi così, il sospetto di essere raggiunto dall'ombra oscura e infame in cui si viene a trovare dinanzi alla propria generazione, al proprio mondo, al proprio ambiente, una persona spostata. La parola di Dio lo sposta, lo spiazza. Abramo deve trovare una via per aggiustare le cose. Deve trovare delle soluzioni, anche approssimative, ma che siano sufficienti per dare una risposta, per dare un aggiustamento. Una risposta da essere impiegata subito. Una risposta da consumare subito, una risposta che possa essere immediatamente proposta a coloro che ne chiedessero conto. Abramo sbaglia. Nella narrazione biblica, gli errori di Abramo, laddove egli è chiamato ad ascoltare le promesse di Dio e ad obbedire con una speranza senza limiti, senza obiezioni alla parola che gli è proposta, sono ricapitolabili in due prospettive, tipiche, al punto che si può parlare davvero di due tipologie fondamentali per quanto riguarda gli errori di Abramo, i suoi cedimenti, i suoi mancamenti, i suoi svenimenti, il suo spiatamento. il suo ritrarsi di fronte al timore di rimanere spostato. Il primo tipo di questi mancamenti di Abramo potremmo caratterizzarlo così: il Signore ha detto delle cose al nostro patriarca, è vero, ma è poi vero che Abramo ha capito esattamente che cosa il Signore voleva dirgli? Tutto lascia intendere che Abramo non abbia capito. Se il Signore gli ha detto qualche cosa, non si è fatto capire. Può darsi che abbia detto, senz'altro avrà detto qualche cosa, ma qualcosa di incomprensibile. Perché alla resa dei conti, quel discorso che Abramo ritiene di avere ascoltato, non è verificato. Dunque c'è qualcosa che non funziona. Dunque qualcuno si è sbagliato. Forse si è sbagliato Dio. Ma senza neanche volere scomodare un personaggio tanto illustre e imputare a lui degli errori che forse non merita gli siano imputati, Abramo è anche pronto, con molta serenità e disinvoltura, ad affermare che in realtà lui stesso si è sbagliato. Mi sono sbagliato io, ho capito male, ho frainteso tutto. Certo, le cose non possono andare così come stanno andando. Certo, c'è un errore. Certo, c'è una disfunzione in tutto questo disegno che improvvisamente mi è baluginato nella mente e al quale mi sono temporaneamente prestato. Non possono andare così le cose. Vedete, la conclusione di considerazioni di questo genere è una sola: conviene non pensarci più, conviene lasciare che le cose vadano come devono andare, senza stare a interrogarsi con tanta insistenza. D'altronde, se il Signore ha qualcosa da dire, saprà Lui, farà Lui, ci penserà Lui. Per quanto riguarda Abramo, è più che mai conveniente che egli faccia finta di niente. Chiudiamo questa partita. Nella conclusione generale conviene azzerare tutto, ritornare al punto di partenza, quando Abramo era un uomo qualunque, un pastore come gli altri, un uomo abituato a vivere le sue giornate una dopo l'altra, con le albe e i tramonti, la fatica di ogni giorno, la pena di ogni giorno, la miseria di ogni giorno. Nell'orizzonte di ogni giorno. Ritorniamo ad essere Abramo. Non pensiamoci più. Ora vedete, questo primo errore di Abramo si chiama disinteresse, si chiama disimpegno si chiama non volersi più curare delle parole di Dio. Tirarsi indietro. Abramo non ne vuole più sapere. E dà delle sue ragioni, direi quasi delle ragioni teologiche. Mi sono illuso, sono stato presuntuoso. Come mai ho potuto immaginarmi che Dio mi proponesse qualche cosa di particolare, di grande? Conviene che io rientri all'interno di quei confini che sono rigorosamente delimitati dalla mia misura di uomo, di piccolo uomo. Che deve giorno per giorno lambiccarsi il cervello per sbarcare il lunario. Ed ecco, vedete, noi ci troviamo di fronte a una pagina, che è quella ora presente nei versetti da 10 in poi nel capitolo 12, che insieme ad altre pagine dello stesso tipo serve esattamente a descriverci la realtà di Abramo. Di Abramo annoiato, di Abramo nel quale si è spenta la speranza, Abramo che ha rinunciato a dare credito alle promesse di Dio. Il racconto è un po' curioso, voi l'avete certamente già letto, vi sarete forse anche un po' stupiti di fronte a questa pagina. E d'altra parte il testo biblico è ritenuto assai importante da parte dell'autore sacro, tant'è vero che questo racconto che ora leggiamo qui nel capitolo 12 trova poi un parallelo nel capitolo 20. Questo stesso racconto, con qualche variazione, con qualche adattamento, è di nuovo leggibile nel capitolo 20 del libro del Genesi. E un altro racconto dello stesso tipo voi incontrerete nel capitolo 26 del libro del Genesi. Anche se in quel caso il personaggio sulla scena non è più Abramo, bensì il figlio di Abramo, Isacco. Succede questo, versetto 10. Venne una carestia nel paese e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava nel paese. Infatti non solo Abramo è straniero in quel paese, e noi lo sappiamo perché la terra è abitata dai cananei, non solo Abramo è costretto a guardarsela da lontano, a girarle attorno senza poterla mai considerare una terra di sua proprietà, ma addirittura quella terra è una terra dove si patisce la fame. Vedete, qui siamo al primo contatto tra Abramo e la terra promessa, e già quella terra si rivela dolorosamente come sproporzionata rispetto alle aspettative. È una terra dove si fa la fame. Notate, siamo appena all'inizio, ci è stata appena presentata questa terra, Abramo l'ha appena sfiorata, è la terra della carestia. Scandalo che si aggiunge agli altri scandali, disgusto, disappunto, un uomo nauseato, il povero Abramo, un uomo annoiato, davvero, vedete? Sembra che non ci sia soluzione migliore che convincersi di essersi sbagliato. E allora Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava sul paese. È la prima discesa in Egitto di cui si parla nella storia della salvezza. siamo soltanto ad Abramo, è l'inizio tra tutti gli inizi, e già è la discesa in Egitto. Ma quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sarai: vedi, io so che tu sei donna di aspetto avvenente. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno: costei è sua moglie, e mi uccideranno, mentre lasceranno te in vita. Di dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva per riguardo a te. Noi restiamo sbalorditi di fronte a questo comportamento di Abramo, il grande patriarca Abramo, che in un momento di pericolo trova normale offrire la propria moglie agli egiziani che eventualmente lo minacciassero come merce di scambio per aver salva la vita lui e per garantirsi il passaggio. Noi restiamo sbalorditi. E certo, Abramo non è approvato per questo suo comportamento. Ma attenzione, il nodo che qui viene stretto attorno ad Abramo non coincide esattamente con quel rimprovero che noi vorremmo rivolgergli, stando a quelle che sono le nostre convinzioni di ordine morale, stando a quelli che sono i comportamenti che noi riterremmo corrispondenti ad una vita sana nella obbedienza a Dio, spesa nella obbedienza a Dio. Non per questo, vedete, qui Abramo viene rimproverato. Il fatto è un altro, ed è questo. Il giorno in cui Abramo decide che la moglie non è importante per lui, Abramo si comporta come poteva comportarsi un uomo del suo tempo, ragiona come può ragionare un abitante di quei territori, in una situazione difficile come questa. Oltretutto, quando Abramo dice che Sarai è sua sorella, dice anche una mezza verità, come sapremo poi, perché in realtà Sarai è anche sua sorella, sorellastra. Dunque è una mezza verità, non è una totale menzogna, anche se certamente nessuno di noi riesce ad approvare il gesto del fratello, e per di più sposo, che al momento opportuno si libera della moglie per ricavarne certi vantaggi. Ebbene, vedete, non è questo il punto è un altro, è che quando Abramo decide di comportarsi in questo modo, egli ormai dimostra che per lui è scontata la inutilità di una moglie al suo fianco. Per lui ormai è scontato che la promessa che Dio gli aveva comunicata, quella promessa per cui da sua moglie sarebbe dovuta provenire una generazione senza, come dire, senza misura, un grande popolo, un discendente, e poi, ecco, una moltitudine di discendenti, questa promessa ormai per Abramo non ha più alcun valore. Questo è il punto, vedete. Perché quando il nostro patriarca è così pacatamente, serenamente convinto che la moglie Sarai al suo fianco sia soltanto un elemento decorativo, in quello stesso momento Abramo dimostra che ha rinunciato a sperare nella promessa. Non è più vero, secondo quanto il Signore con le sue promesse gli aveva insegnato, che Sara e sua moglie sarebbe stata madre di una moltitudine immensa. Non è più vero. Abramo non ci crede più. Abramo non ci spera più. Abramo non ritiene più che la sua vita debba essere condizionata da quella parola. Questo è il punto, vedete? Questo. Tant'è vero che, per quello che leggiamo ancora nel racconto, appena Abramo arrivò in Egitto, Gli egiziani videro che la donna era molto avvenente, molto bella Sara, molto bella. Questo era proverbiale poi, la bellezza di Sara. Tutti sono colpiti, una bellezza esotica, una bellezza che viene dal deserto. Gli egiziani la vedono, la osservano, ed ecco che gli ufficiali del faraone ne fecero le lodi al faraone. E così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. Per riguardo a lei, egli trattò bene Abramo, che ricevette greci, ermenti e asini, schiavi e schiave, asine e cammelli. Dunque vedete, per riguardo a Sarai, Abramo tiene tanti e tanti vantaggi. Ricchezze vengono ad aggiungersi a quelle che erano già le proprietà di Abramo, i suoi animali, la gente che lo seguiva. Ora Abramo diventa davvero straordinariamente influente, un benestante. E tutto questo per merito di Sarai, che è stata trasportata alla corte del faraone. Eppure, vedete, il Signore non accetta che le cose vadano così. E là dove Abramo ha ormai messo l'animo in pace, il Signore ancora ha qualche cosa da dire. Là dove Abramo ormai si è liberato di un fardello che riteneva superfluo, il Signore ancora interviene. E interviene prepotentemente. Interviene il Signore con energia, direi quasi all'impazzata. Dice il versetto 17 che il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe per il fatto di Sarai, moglie di Abramo. Vedete? Non si può toccare Sarai, moglie di Abramo. Perché Sarai è moglie di Abramo. Perché Sarai è moglie data ad Abramo perché sia madre della discendenza che da Abramo proverrà. Questo secondo la promessa. Il Signore ha promesso e il Signore non inganna, il Signore non imbroglia, il Signore non mentisce, il Signore non tradisce coloro a cui ha rivolto la sua parola. Abramo si è abbandonato così al gioco, annoiato della propria noncuranza, ma il Signore non dorme, il Signore non è assopito, il Signore non è distratto, il Signore non si è dimenticato, il Signore veglia, il Signore ha parlato. Ed ecco, Sarai è moglie di Abramo. E guai a chi toccherà Sarai, perché Sarai è moglie e deve essere moglie di Abramo, perché Sarai è chiamata ad essere madre secondo la promessa. E qui è stato un gran trambusto attorno ad Abramo. Un gran trambusto, un gran movimento di gente, un improvviso precipitare di eventi, al di là di ogni sua possibile previsione. Immaginatevi Abramo, il quale ormai era così contento per la piega che avevano preso gli avvenimenti. Aveva sistemato la moglie, aveva ottenuto enormi vantaggi per sé e per tutta la sua famiglia, tutto sembrava giustificare il suo comportamento. È vero, quella storia del passato ormai è una storia chiusa. Quel discorso che, a cui lui aveva prestato un orecchio era un discorso da dimenticare. È vero, c'era stato un un certo contatto tra l'Onnipotente e lui, ma nella confusione egli si era frainteso. Ora tutto procede nel migliore dei modi, ed invece no, tutto si ingarbuglia, non si va più avanti. Ed ecco che il faraone convoca Abramo nel versetto 18 e gli dice: ma che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? Perché hai detto è mia sorella, così che io me la son presa in moglie? Ed ora eccoti tua moglie, prendila e vattene. E vedete, Abramo si ritrova la moglie accanto a sé, se la ritrova in casa sua come sua moglie. Aveva pensato di essere venuto fuori ormai da quella storia, come ci si risveglia da un incubo, e invece si rende conto che davvero non aveva capito. In questo è confermato Abramo: davvero non avevi capito, Abramo, davvero ti eri frainteso, ma ti eri frainteso proprio là dove ora pensavi di aver trovato una soluzione. La parola del Signore, quella era vera, la promessa del Signore, quella ti era stata data, ed è promessa che non si distrugge. Ed ora la moglie è riportata ad Abramo, e vattene di qua, gira al largo, non ti fa più vedere, e non metterci più nei pasticci, perché se Abramo rinnega la promessa che gli è stata comunicata da Dio, Abramo inevitabilmente metterà nei guai tutti coloro con i quali viene a contatto. È come se davvero Abramo si accorgesse di essere responsabile di tutto l'ambiente, addirittura responsabile della buona salute nella casa del faraone, nella misura in cui egli saprà o non saprà accogliere la promessa che Dio gli ha comunicato. Tu pensa a fare il tuo mestiere, Abramo, che è quello di accogliere le promesse di Dio e fidarti di esse. Pensa a far quel che il Signore ti ha chiesto e ad accogliere il dono con cui ti ha arricchito. Certo, con tutte le stranezze di questo dono, con tutti i ritardi di questo dono, con tutte le incertezze e le perplessità della tua vita presente, laddove il dono che Dio ti ha comunicato, promessa che apre un avvenire, non è in nessuna maniera dominabile da te, e tu non sei in grado di misurare le scadenze di quelli che saranno i compimenti di questa promessa. Ma la promessa è vera, la parola ti è stata data, ed ora Sarai è la moglie, ed è per te, ed è accanto a te, e ti è restituita, notate, ti è riportata indietro in gran furia e con grande decisione. E nello stesso tempo, ancora una volta, c'è da ricordare che tutta questa vicenda significa per Abramo un arricchimento ulteriore. Dice il versetto 20 che poi il faraone lo affidò ad alcuni uomini che lo accompagnarono fuori dalla frontiera insieme con la moglie e tutti i suoi averi. Immaginatevi il nostro Abramo nella sua situazione di viandante, che per un certo periodo si era convinto di essersi illuso e che ora bruscamente deve verificare che la parola del Signore era vera, la moglie è ancora lì con lui, sarà madre secondo la promessa, ma egli continua a non sapere né come né quando. Certo, vedete, il Signore ha strepitato con Abramo, gli ha fatto una scenata, e si è servito addirittura del faraone per richiamarlo all'ordine, per prenderlo duramente nelle mani e scuoterlo un pochino. E insieme con questa esperienza così brusca, così dura, così inaspettata, quella ricchezza sovrabbondante che ora Abramo deve registrare nel suo patrimonio di famiglia. Il Signore lo ha affrontato, lo ha maltrattato per un momento, lo ha messo di fronte a una barriera, lo ha scosso. Abramo si è scontrato e insieme Abramo è ora molto più ricco di quanto non fosse precedentemente. È confermata la promessa. Sono confermate al tempo stesso tutte le incertezze e perplessità di Abramo. Ma Abramo non può sottrarsi a questo suo ruolo. Non può sottrarsi al suo ruolo di uomo della speranza. Gli è stata data una moglie così? La promessa di Dio. Saprà operare i propri frutti, ottenere i propri compimenti quando e come Dio stesso vorrà. Un primo tipo di esperienze vissute da Abramo, mediante le quali noi constatiamo la fatica del nostro patriarca e la sua disattenzione, la sua distrazione, il suo desiderio di uscire fuori dal gioco. C'è un'altra tipologia, c'è un'altra situazione in cui Abramo si trova più volte coinvolto, nella quale ancora una volta possiamo riscontrare gli errori di Abramo, ma si tratta di situazioni che sono molto diverse da quelle che abbiamo considerato leggendo il brano che chiude il capitolo 12, situazioni diverse, anzi direi situazioni in qualche maniera contrapposte a quella che abbiamo considerato finora. Da un lato Abramo corre il rischio di dimenticarsi della promessa. D'altro lato, vedete, se è vero che la promessa gli è stata data, Abramo sente urgente il bisogno di giungere a uno sbocco positivo, di giungere a un esito che sia consolante per lui. Se la promessa è vera, deve pur esserci un compimento che sia reperibile nell'ambito delle esperienze vissute dal nostro patriarca. È come se Abramo fosse preso da una fretta che lo anima ora, e lo spinge ora verso l'ottenimento di risultati evidenti, risultati incontestabili, risultati che siano motivo di consolazione per lui e per tutti. Notate, in questo il comportamento di Abramo è paradossalmente contrapposto a quello che consideravamo precedentemente. Abramo annoiato, così l'abbiamo considerato, e adesso invece un Abramo frettoloso, Abramo che è stato soffocato dalla noia ed ha rinunciato a sperare nella promessa, accusandosi addirittura lui stesso di essersi sbagliato senza volere giungere a scomodare Dio, come se si fosse sbagliato Dio. Mi sono sbagliato io. Abramo che non si sente più impegnato a custodire quella parola. Viceversa ora, un Abramo frettoloso, un Abramo che ha bisogno di vedere dei risultati, un Abramo che si sente preso da un'ansia interiore, bisogna pur arrivare da qualche parte e bisogna fare in fretta, non si può rinviare il raggiungimento della meta, sarebbe pigrizia, sarebbe acidia, sarebbe atteggiamento troppo sbarazzino e inconcludente. Bisogna fare in fretta. Il Signore ha detto: avrai una discendenza. Il Signore ha detto: avrai un figlio. Dunque questo figlio ci deve essere. Ci deve essere. E Abramo è come preso da una frenesia, la frenesia di avere un figlio. E vedete, non è semplicemente qui il desiderio del padre che vuole un figlio. Qui è davvero il bisogno urgente di trovare una dimostrazione visibile, concretamente convincente, una dimostrazione di come si compiono le promesse, della verità di quelle promesse, della autenticità di quelle promesse, a cui ormai Abramo è pronto ad affidarsi, ma deve pur aver tra le mani una verifica. Dunque ci vuole un figlio. E vedete, ecco le pagine che seguono dal capitolo 13 in poi. Un figlio. Chi sarà mai questo figlio? Abramo si guarda attorno. Sarai è sterile. Su questo non c'è alcun dubbio. Dunque, il figlio dovrà venire indipendentemente da Sarai. Chi sarà mai? La soluzione più logica è pensare che il figlio della promessa sia il nipote Lot. Ed ecco, capitolo 13. Dall'Egitto Abramo ritornò nel Negev con la moglie e tutti i suoi averi, e Lot era con lui. Lot era con lui. Dunque c'è un figlio. C'è, è Lot. E il primo pensiero sarà lui. Dunque bisogna predisporre tutto in modo tale che l'erede sia lui, perché è attraverso di lui che le promesse si compiranno e crescerà quel certo disegno che il Signore gli aveva fatto intravedere, Lot. Eppure vedete, non è Lot. Abramo ha troppa fretta, si sbaglia, non è Lot. Il racconto del capitolo 13, leggetelo attentamente, il racconto che descrive un certo conflitto che ha luogo tra i pastori di Abramo e i pastori di Lot. In realtà sono diventati tanto ricchi ormai da costituire due gruppi, e non c'è spazio a sufficienza per tutti e due questi gruppi negli stessi pascoli. Dunque un bisticcio, un litigio. E vedete, noi leggiamo questa pagina e ci chiediamo: ma che cosa mai interesserà questo discorso? Questo discorso, vedete, qui, questo raccontino nel capitolo 13 acquista un valore straordinariamente intenso, profondo, emotivamente provocatorio per quanto riguarda il nostro patriarca Abramo, il quale viene raggiunto proprio nel fondo del cuore, là dove egli ormai si era convinto che il figlio secondo le promesse doveva essere Lot. Ed ora invece i fatti dimostrano che il figlio non può essere Lot, perché le loro strade devono dividersi, che Lot deve andare per la sua strada con la sua gente, con i suoi pastori, con i suoi animali, e Abramo per un'altra strada, e Lot non può essere il figlio. Ed è una delusione, vedete, una delusione profondissima. Qui non è soltanto un bisticcio in famiglia, non è soltanto un episodio così un po' fastidioso che ci presenta un dissidio tra pastori. Non è questo. Qui, colpito là dove le sue emozioni erano più tese, è proprio Abramo. Aveva investito il suo capitale affettivo, emotivo, aveva investito la sua speranza, l'aveva giocata, confidando nel nipote Lot. Adesso si accorge che non è così. Lot si allontanerà da lui. Non è il figlio secondo la promessa. Ha avuto troppa fretta. E notate anche la grandezza di Abramo, che lascia a Lot la scelta: scegli tu dove vuoi andare, tu prendi i pascoli che sono più abbondanti, vai per la strada che il Signore ti aprirà dinanzi. C'è una, come dire, una larghezza d'animo, una grandezza di cuore, una un'apertura interiore di cui Abramo ci dà qui dimostrazione. Proprio il giorno in cui gli ha rubato il figlio, che gli riteneva tale. Abramo, vedete, ancora una volta è sconfitto, ancora una volta è dolorosamente chiamato a fidarsi di una promessa che si realizzerà quando e come Dio solo la porterà a realizzazione. Dice il capitolo 13, nel versetto 8, che Abramo, rivolgendosi a Lot, gli mostra il territorio a loro disposizione, gli dice: separati da me, se tu vai a sinistra io andrò a destra, e se tu vai a destra io andrò a sinistra. E allora Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte, prima che il Signore distruggesse Sodoma e Gomorra. Era come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto, fino ai pressi di Zoar. Lot scelse per sé tutta la valle del Giordano e trasportò le tende verso Oriente. Sono i pascoli più fertili questi, la valle del Giordano. E così si separarono l'uno dall'altro. Vedete? È come se Abramo perdesse un figlio. È come se perdesse il figlio. Quel figlio di cui per un lungo periodo era convinto che dovesse essere, secondo la promessa, il compimento della parola. Abramo si stabilì nel paese di Canaan e Lot si stabilì nelle città della valle e piantò le tende vicino a Sodoma. Ed ora gli abitanti di Sodoma erano perversi e peccavano molto contro il Signore. Là Lot, e là lo lasciamo, di lui poi si parlerà successivamente. Intanto rimane Abramo. E attenzione agli ultimi versetti del capitolo 13, perché Abramo è rimasto sconsolato, dolente, sofferente. Vede allontanarsi all'orizzonte Lot con la sua gente e con i suoi animali. Abramo ha il volto rattristato, il volto cupo, il volto deluso di un padre che ha perso il figlio. E allora il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si era separato da lui, il Signore disse ad Abramo, alza gli occhi, vedete, alla testa bassa, lo sguardo abbattuto, alza gli occhi e dal luogo dove tu stai spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l'oriente e l'occidente. Tutto il paese che tu vedi io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. Ed ecco la promessa di nuovo. La parola del Signore, così irruente, così abbondante, così sproporzionatamente luminosa rispetto alla oscurità del tramonto verso cui Abramo si sente orientato. Tutto il paese che tu vedi io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre, renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Ecco, all'orizzonte è rimasta soltanto questa nuvoletta di polvere, Lot che si allontana. Ebbene, renderò la tua discendenza come la polvere di tutta la terra. Se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati. Percorri il paese in lungo e in largo, perché io lo darò a te. Vedete, è come se il Signore ridesse fiato ad Abramo, perché Abramo deve imparare a respirare. In questo, sapete, Abramo è davvero maestro per tutti coloro che lo seguiranno, e siamo tutti incamminati nella strada di cui Abramo è il pioniere, colui che apre il percorso. Abramo è davvero maestro a noi tutti nella respirazione. Abramo impara a respirare perché il Signore gli ridà fiato, gli rimette fiato in gola, gli allarga il cuore, gli dà un respiro sempre più profondo, sempre più intenso.
Vedete, più Abramo va avanti nella sua storia e più si accorge che gli obiettivi da lui tanto desiderati si allontanano. Obiettivi che non sono raggiungibili da lui. Abramo è stato preso da quegli entusiasmi che sono tipici di coloro che sono alle prime armi. In questo Abramo conosce le emozioni dei giovani. Ha voluto tutto subito, in fretta. È stato preso come dal brivido di una urgenza che lo sospingeva verso uno sbocco immediato. Il desiderio giovanile, l'entusiasmo di coloro che sono alle prime armi con la vita, la fretta di vedere tutto e subito realizzato. Più Abramo va avanti nella sua storia, più Abramo si rende conto che in realtà le cose non stanno così. Vedremo, più Abramo va avanti nella sua vita, Abramo invecchia. Ma non è soltanto un invecchiamento di ordine cronologico, è un invecchiamento che si esprime come capacità di trattenere il fiato, di respirare profondamente, di aprire spazio di dentro per incamerare con una respirazione sempre più intensa e profonda quel tanto di aria che gli consentirà di procedere ancora per un lungo tratto in avanti. Sapete, questo atteggiamento di Abramo, di cui già qui alla fine del capitolo 13 egli ci dà testimonianza, è atteggiamento tipico di coloro che sono raggiunti dalle promesse di Dio, di coloro che sono chiamati ad essere interlocutori di Dio nella storia della salvezza, e si chiama, con un vocabolo che è ricorrente poi nell'Antico così come nel Nuovo Testamento, magnanimità. La magnanimità di Abramo. Dove dire magnanimità? Vuol dire esattamente l'animo grande, vuol dire il respiro grande e profondo, il fiato lungo, la macrozimia, diranno i testi del Nuovo Testamento in greco, il fiato lungo, l'animo grande, l'animo è il fiato, il respiro. Abramo è colui che viene educato sino al punto in cui saprà respirare profondamente, con un fiato lungo, saprà restare a lungo sott'acqua, come chi è costretto davvero a trattenere il fiato per un lungo periodo, e finalmente rispunterà e potrà respirare quel tanto che gli è consentito perché si rimmerga di nuovo in vista di una ulteriore possibilità di riprendere fiato e così via. Il Signore sta educando Abramo, lo sta educando nella via della magnanimità. La speranza di Abramo ed è sapienza nella respirazione ed è esperienza nel sempre più matura esperienza, vedete, nel confrontarsi con lunghi periodi nei quali si è al buio, si è soffocati, ma ecco, il fiato è stato introdotto, il respiro ha invaso delle cavità interiori, delle profondità interne non precedentemente esplorate. Più va avanti, più Abramo impara a trattenere dentro, a far spazio dentro, ad allargare il cuore. Di fronte alle delusioni, di fronte alle sconfitte, di fronte alle realtà che lo contestano, che lo smentiscono, di fronte ai figli che se ne vanno, che spariscono, che non sono quelli di cui all'inizio nella promessa il Signore gli parlava e d'altra parte gli aveva impostato la sua vita in funzione di quei figli, come se fossero figli della promessa, ed ora deve rivedere tutto, deve ripensare tutto, deve rimettere in ordine tutto, deve programmare di nuovo tutto, deve tirare il fiato un'altra volta ancora. E Abramo si spostò con le sue tende e andò a stabilirsi alle querce di Mamre, che sono in Hebron, e vi costruì un altare al Signore. E c'è poi un particolare curioso nel capitolo 14, che davvero è per noi testimonianza esemplare di questa magnanimità di Abramo. Nel capitolo 14, in cui voi leggete un altro episodio che sembra privo di un interesse, che non sia un interesse rispondente alla pura curiosità degli amanti, degli atti così un po' eroici di personaggi dell'antichità. E cosa racconta il capitolo 14? Racconta il fatto che in seguito a una certa incursione operata dal re provenienti dall'Oriente con i loro eserciti raffiatori, che sono soliti compiere questi viaggi per depredare le donne ricche della valle del Giordano, anche Lot viene catturato. E Lot, con tutta la sua gente e tutti i suoi beni, divenuto preda di questi re dell'Oriente, è trascinato lungo la via che questi stanno percorrendo per rientrare alle loro sedi. Abramo lo viene a sapere e Abramo interviene. Capitolo 14, il famoso gesto compiuto da Abramo, il quale lì per lì raccoglie 318 suoi servitori, dice il versetto 14, si diede all'inseguimento di quella gente fino a Dan, piombò sopra di essi di notte, lui con i suoi servi li sconfisse e proseguì l'inseguimento fino a Cobà, a settentrione di Damasco. Recuperò così tutta la roba e anche Lot, suo parente, i suoi beni con le donne e il popolo. Vedete, un gesto compiuto da Abramo senza nessun interesse, perché Lot non è più suo figlio. Eppure Abramo raggiunge la retroguardia di quell'esercito che si sta ritirando, libera Lot, gli restituisce la libertà a lui, alle sue donne, al suo popolo e tutti i suoi beni. Questo è il gesto di un uomo magnanimo. Abramo non ha risentimenti nei confronti di Lot, non li ha adesso, non li avrà neanche successivamente, lo vedremo. Il rapporto tra Abramo e Lot non è un rapporto concluso qui. Anche se Lot non è suo figlio, Abramo non gli rimprovera nulla, lo sente ancora come creatura che gli è stata data, creatura della quale gli ha responsabilità dinanzi a Dio. Non è lui il figlio, ma Abramo non ha alcun turbamento, alcuna incertezza, al momento opportuno interviene. E Lot ritornerà a casa sua. C'è poi l'incontro con un personaggio di cui ad un certo momento ci occuperemo, ritornando indietro, che si chiama Melchisedec, qui alla fine del capitolo 14. Personaggio del quale adesso comunque non parliamo, perché vorrei invece segnalarvi qualche altra pagina, in modo molto sommario, sapete, poi vi lascio in pace, qualche altra pagina nella quale leggiamo episodi nei quali Abramo si comporta come se fosse animato da quella stessa fretta che già abbiamo riscontrato nei suoi rapporti con Lot. Chi deve essere un figlio? Lot non è stato il figlio secondo la promessa. Allora, prendete il capitolo 15, il figlio di Abramo dovrà essere, secondo tutto quello che è prevedibilmente accettabile, il servo favorito nella casa di Abramo, un certo personaggio di nome Eliezer. Dice il capitolo 15, al versetto 1, che dopo tali fatti questa parola del Signore fu rivolta ad Abramo in visione. Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. E rispose Abramo, ma mio Signore Dio, che mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Questo è Eliezer. È lui il mio servo, erede, è il sovrintendente a tutte le mie cose, il più fidato, è mio figlio, è lui. E invece non è lui. soggiunse Abramo, ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede. Ma eccogli fu rivolta questa parola dal Signore: non costui sarà il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Vedete, questa sarà la tua discendenza. E qui nel capitolo 15 ci viene descritta la scena di un incontro, un dialogo tra il Signore ed Abramo, che diventa una vera e propria alleanza, un vero e proprio patto di amicizia tra i due.